Martedì 26 luglio inizia come di consueto a quest'ora la rassegna stampa, sempre con il quartetto del mattino in estate, quindi Enrico Galletti, Massimo Nonigro, Luigi Santarelli da Milano Giusile Grenzi, come sempre a Roma Davide Giacalone. Buongiorno, bentornato Davide.
Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
Buongiorno Davide, allora diventiamo cinque. Partiamo leggendo le aperture dei quotidiani di oggi. Si parla di Giorgia Meloni, la prima di Repubblica, il diktat. Meloni detta le condizioni agli alleati, senza accordo sul Premier non ha senso andare al governo insieme. E poi Corriere della Sera, Meloni avverte gli alleati, stesso concetto. Libero, out out della Meloni, a Salvini e Berlusconi, le regole della coalizione. Ci apre anche il Messaggero, nessuna alleanza senza accordo sul Premier.
Allora adesso apriamo la mattinata in maniera antipatica e spocchiosa, avvertendo che siamo circondati da analfabeti. Non è riguardo solamente la questione a destra, per esempio c'è su un giornale Calenda apre al PD ma pone condizioni, no a Letta Premier. Il più simpatico di tutti è decisamente Berlusconi al Corriere della Sera, sì. Che dice no, ma no, non mi sembra che a sinistra abbiano indicato candidati a chi fa il premio, sì, anche perché se l'ha inventato lui questo gioco, ha contagiato Prodi. Allora, in Italia il premier non esiste. Il premier non è un modo per dire presidente del consiglio. Il premierato è un sistema di governo, è un sistema istituzionale che non è quello della nostra Costituzione. Quindi è bellissimo vedere che è una gara a chi fa il premier. Peccato che non ci sia anche una gara per chi fa il cancelliere, però significa che si stanno apprestando a emigrare o nel Regno Unito o in Germania, o qualcuno voglia fare il cancelliere. In Italia il premier non lo può fare nessuno. Non solo, ma secondo la nostra Costituzione, ove mai l'abbiano letta, cosa di cui comincio ad avere serissimi dubbi, possono indicare prima quello che gli pare. Il tema è un altro. Nella nostra Costituzione c'è scritto che è il Presidente della Repubblica che, osservato il risultato elettorale, individua per guidare il governo un soggetto che possa ragionevolmente pensare di avere la maggioranza delle Camere. È chiaro che se c'è in un partito di maggioranza relativa, come era la Democrazia Cristiana, che da solo nel 48 avrebbe potuto governare da solo, cioè, chi vuoi che lo faccia il capo del governo, cioè il Presidente del Consiglio? L'incarico andrà al CD De Gasperi, ma questo mi pare solare, è evidente, funziona così. Ma se questo così non è, bisogna trovare una personalità che raccolga la maggioranza dei voti in Parlamento. E quindi non è che dice ma io avevo detto un altro. Ma tu avevi detto un altro, però non c'hai i voti. Quello che, e veniamo alla questione politica, solleva Giorgia Meloni è, al di là dell'analfabetismo del Premier, ha ragione secondo me, è quello di dire, ma non è che noi possiamo come gruppo di centrodestra presentarci agli elettori dicendo qua a guidare il governo, lascia perdere il Premier, a guidare il governo sarà chi di noi tre prende più voti e gli altri saranno i contributori di sangue perché non hanno preso più voti degli altri. Perché è come dire agli elettori ci presentiamo insieme noi tre, lo scopo della nostra vita è vincere le elezioni e andare al governo. Cosa faremo? Ve lo diciamo dopo che avrete votato, perché solo dopo che avrete votato potremo dirvi se il capo del governo sarà Tizio anziché Caia. Ma che razza di modo di ragionare è? E gli elettori su cosa votano? Un sorteggio, una riffa? Compro il biglietto, vediamo se esce il mio numero. Il procedimento è esattamente opposto, cioè la coalizione dice noi vorremmo andare al governo per fare questo, questo e quest'altro, queste sono le condizioni, e se dovessimo avere la maggioranza assoluta dei voti penseremo di segnalare al Presidente della Repubblica, che questo c'è scritto nella Costituzione, come Presidente del Consiglio Caia anziché Tizio. Così funziona. Il contrario.
Ci vuole fiducia.
È una presa in giro, è una vigliaccata.
Vai. Andiamo sulle pagine anche economiche, perché è inevitabile quando si parla di campagna elettorale, questi sono i punti che si toccano. Sulla prima pagina della Stampa, che tra l'altro apre con Conte e Salvini pagano il drachicidio, ci sono i sondaggi che vedono il Movimento 5 Stelle crollare al 9,2%, la Lega al 14%, Forza Italia al 7,7%. Però dicevamo temi economici, nella caccia ai voti, leggiamo sulla prima della Stampa, vince Forza Debito, la lotta per il consenso già in queste prime ore di propaganda
propaganda feroce pare destinata a creare un pericoloso fronte forza-debito. E poi sulla prima del Sole 24 Ore, Calenda e Bonino, una web tax per tagliare le tasse sul lavoro. In sostanza si propone di spostare la tassazione dal lavoro e dalla produzione alle transazioni digitali.
Allora, il pezzo sulla Stampa è di Marco Zatterin, può essere considerato anche colorito, io lo trovo drammatico, cioè ha fatto bene a scrivere, a segnalare questa cosa qua. Perché la campagna elettorale, sì, è vero, le campagne elettorali comportano la propaganda qualche volta magari uno esagera un poco, ma non è che si può promettere delle cose senza mai, mai aggiungere una parola sullo strumento e la copertura. Non posso continuare a dire diminuisco le tasse di là, aumento la spesa di là, senza mai preoccuparmi di dover dire guardate che poi ci sono, dice ma come fai, cioè, come la spendi questa roba? E questa è una cattiva abitudine. Quando poi trovi qualcuno, per esempio ieri hanno fatto la conferenza stampa di presentazione del Fronte Repubblicano, Calenda, Bonino, e altri hanno presentato un documento in diversi punti e qui invece loro si pongono giustamente, quindi è encomiabile secondo me il tema come lo copriamo alcune spese posto che poi secondo me bisognerebbe tagliarle le spese, ma insomma ci mettiamo una tassa sulle transazioni digitali. Che è interessante come cosa, però intanto non è la web tax, perché la web tax è un'altra cosa e ha bisogno di essere internazionale, no? Non può essere solamente in un paese. Tu dici no, ma questo a me serve per approvvigionare le casse del mio paese, quindi metto una tassazione, indicano l'un per mille, cioè per ogni 1000 euro spesi è un euro di tasse, quindi insomma c'è abbastanza sopportabile, la famosa microtassazione. L'Italia ha molte microtassazioni, tutti questi microbi messi assieme fanno una discreta infezione, però sulle transazioni digitali, cosa si intende per transazioni digitali? Che se pago con la carta di credito mi tassate e se pago in contanti no? Penso di no, mi sembrerebbe una mostruosità, in linea generale dovrebbe quasi essere l'opposto, quindi non penso che siano queste. Immagino forse si riferiscano alle transazioni fatte in digitale, cioè quello che compro online per intenderci e che deve essere tracciato. L'un per mille però il gettito di una cosa simile non è che sia significativo, non è che sia particolarmente alto. Quindi, come si vede, una certa ritrosia a fare i conti fino in fondo si trova anche come sintomo laddove invece, meritoriamente rispetto ad altri, almeno il problema ce lo si pone.
Esatto, già il fatto che iniziamo a farli i conti, esatto, o comunque che ci poniamo il problema è già qualcosa. Siamo a pagina 11 del Corriere della Sera e si parla dei temi sul tavolo del governo a proposito di affari correnti per il nuovo decreto aiuti, interventi Davide per 12-13 miliardi, l'ipotesi è di replicare il bonus una tantum in busta paga, quello da 200 euro, e poi meno IVA, ne parlavamo anche ieri, e aiuti su bollette e benzina. Anche qui si parla delle risorse, dove trovare i soldi per finanziare questo nuovo decreto, dall'assestamento di bilancio e anche dalle maggiori entrate fiscali. Stiamo andando meglio a recuperarle?
No, non è quello il punto, no. È che l'inflazione spinge in alto la raccolta fiscale. È chiaro che sia una cosa, prima la pagavo 100 e avevo un'imposizione, se un acquisto regolare, quindi avevo un'imposizione, dove la vado a pagare 108, il drenaggio fiscale è più alto, quindi c'è un favore di questo tipo. I soldi vengono trovati, 12-13 miliardi vengono trovati senza scostamenti di bilancio, quindi senza forza debito per intenderci, però segnalo due cose che sono veramente toccanti. La prima è che sembra che nessuno si voglia occuparsi delle forze politiche che compongono il governo, nessuno voglia occuparsi di come spendere questi soldi. No, perché se si va a riproporre il bonus 200 euro è perché non sapete più come spendere, cioè avete i soldi ma non sapete come spenderli. Secondo, se il governo Draghi, se Draghi intende prendere un indirizzo diverso, posto che il governo è già in crisi, benché non sfiduciato, che fate? Lo sfiduciate? Perché se no è un'occasione effettivamente per il governo Draghi per fare le cose in maniera diversa. State sicuri, segnatevelo nell'agenda, che quando si arriverà a presentare il NADEF, cioè la nota di aggiornamento sul documento di economia e finanza, e il governo, quindi segnatamente il Ministero dell'Economia, dovrà mettere in fila i numeri reali della situazione italiana. Tutto questo disinteresse, questo silenzio nei confronti del governo, ormai Draghi e i ministri del governo Draghi sono andati già per passaggio, non ci sono più, neanche per il disbrigo degli affari correnti, non se ne parla. Ogni tanto un mesto ricordo ammirato a quel lontano passato in cui un tale arrivò a Palazzo Chigi, e vedrete che quando presenteranno il NADEF diranno: ah, ma questi qua vogliono fare politica. No, è che la realtà non può essere ignorata. Quei numeri non sono affatto positivi.
Sono le 7:22, siamo sul Sole 24 Ore, l'apertura, bonus edilizi, cessioni più facili, e poi andiamo a centro pagina. Entro il 2026, assunti 1,3 milioni, mancano laureati e diplomati. Si parla quindi nei prossimi 5 anni di imprese che avranno bisogno di oltre 1 milione di queste figure, 470.000 laureati e diplomati sarebbero introvabili. Sono stime, ma immaginiamo siano vicine alla realtà, Davide.
Esatto, sono stime molto vicine alla realtà, e il 2026 è molto vicino a oggi, cioè è il tempo che stiamo vivendo. Il punto qual è? È che noi in Italia per molti anni ancora a venire, e poi staremo a vedere se maggiormente o in minor misura, questo non ve lo so dire, ma per molti anni avremo due caratteristiche. La prima è che i giovani scarseggiano, è inutile che ci giriamo attorno, se non fai i figli i giovani scarseggiano, oppure li vai a prendere da un'altra parte, e la seconda è che la qualificazione di quelli che ci sono è bassa. Poi c'è una terza caratteristica, è che la qualificazione quando diventa alta uno scopre che gli conviene andare da un'altra parte, per cui lo perdi sia come giovane presente sul territorio sia come lavoratore. Allora, un paese che si trova in queste condizioni, che non voglia imboccare in maniera trionfale la via del declino se non della sparizione, cosa fa? Cerca di investire i quattrini nella formazione dei più giovani, e l'invogliare a formarsi consiste nel dire: più saprai far delle cose, più avrai dei quattrini, più sarai ricco, più sarai bene, poi avrai benessere per te e per i tuoi cari. Come vuoi invogliarmi? Dicendomi che mi dai un pezzo di carta da incorniciare, non so che farmene, mi costa pure la cornice, quindi dammi qualche altra cosa. Quindi devo dargli un sistema meritocratico. Se io a questi ragazzi propongo l'esame di maturità col 99,9% dei promossi vergogna, 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 ma di che stiamo parlando? Detto ciò, guardia, andate, uscite, ponete le chiappe fuori di casa, andate in giro, ci sono, è pieno di posti dove i ragazzi stanno lavorando. Certo, i lavori che qualcuno chiama dispreciatamente i lavoretti, quelli estivi, quelli stagionali, i ristoranti sono pieni di ragazzi che stanno lavorando. Ora, quelli lì, secondo me, sono anche quelli che più propensi a studiare e a sapere studiare. Ma perché non devo premiare loro anziché quelli che non fanno niente? Che esistono pure loro, più gli altri naturalmente. Perché altrimenti io la selezione la sto facendo al contrario, e me ne mancheranno 1,3 milioni entro il 26 e sempre di più in futuro.
7:24, tra poco nuovi temi da approfondire insieme, prima i titoli sportivi.
La Gazzetta dello Sport apre con Pogba, stop, sarà operato al menisco, 2 mesi fuori, Juve che sfortuna, l'intervento negli Stati Uniti, Paul salta l'inizio di A e della Champions. Lo stesso tema con un titolo però fraintendibile sul Corriere dello Sport, Pogba si è rotto, lesione del menisco laterale, stanotte però per Allegri c'è la sfida al Barça, ore 2. E ancora in apertura sul Corriere dello Sport è il Dybala Day, Roma si ferma, oggi l'abbraccio al nuovo re giallorosso.
Riprendiamo dalla Prima di Repubblica, si parla di Papa Francesco, il Papa agli indigeni in Canada, imploro perdono per le violenze, ci apre Avvenire oggi con un virgolettato piuttosto chiaro, vi chiedo perdono, il Papa incontra i nativi canadesi, anche tanti cristiani complici della colonizzazione e dell'emarginazione dei vostri popoli.
Sì, Papa Bergoglio compie una scelta di fare questo viaggio che lui stesso ha definito un viaggio di penitenza e di pentimento, quindi va a chiedere perdono per ma esattamente qual è il tema? Quello della fede è materia di Bergoglio, ma qual è il tema culturale, il tema generale che viene sollevato? Quello del colonialismo, dell'imposizione, del cambiamento. Ha detto anche, leggo tra virgolette: sono profondamente addolorato per le persone derubate della loro identità. E qui però bisogna distinguere, secondo me. Da una parte c'è l'uso della violenza, vuoi per la conversione a una fede, vuoi per la sottomissione a un impero coloniale. E l'uso della violenza in quel senso è assolutamente, cioè, è certamente condannabile, fa bene il pontefice a chiedere scuse. C'è bisogno neanche di arrivare fino in Canada, volendo ci sarebbe Giordano Bruno qui a due passi, ma è come lui tanti altri che hanno subito la morte solo perché il Tribunale dell'Inquisizione riteneva che dovessero crepare. Quindi questo ha perfettamente ragione a chiedere scusa. Ma la diffusione di una cultura, di un'idea, anche di una fede, inevitabilmente cambia la condizione di vita degli altri. Ma è un bene o un male? Secondo me è un bene, la contaminazione culturale è un bene. È un errore considerare, cioè, vestire i panni di questo relativismo culturale per cui tutto sta sempre sullo stesso piano e tutto ha l'eguale peso. Non è vero, perché esistono culture forti, esistono progressi, esiste la scienza, esiste la ricerca scientifica. È chiaro che uno sciamano rispetto a un medico chirurgo è simpatico, cioè voglio dire, è bello, anche interessante come conversazione, però se sto male voglio andare da medico, non dallo sciamano. E cosa significa il cambio delle identità? La mia identità, la vostra identità, di chi vive come noi in Europa, è stata violentata, è stata derubata quando ci si accorse che con i nostri numeri non riuscivamo manco a fare i calcoli, mentre con i numeri arabi, peraltro sbagliando perché erano indiani, solo che noi l'abbiamo copiato dagli arabi, ma i numeri erano indiani, le cose funzionavano decisamente meglio. È cambiata radicalmente la nostra cultura, è cambiato il modo in cui abbiamo concepito la fisica, abbiamo sottratto molte cose a quello che era un ragionamento filosofico e l'abbiamo portato in campo scientifico. È stato cambiato? Sì, è stato cambiato, ma mi pare un fatto positivo. Però mi rendo conto che, diciamo così, il pontefice è andato a rispondere di una storia, e di quella storia di violenza le scuse ci stanno tutte.
Allora Davide, andiamo in Romania, dove ha parlato il primo ministro ungherese Viktor Orbán. Sono a pagina 2 della Stampa. Non vogliamo, questo è il suo virgolettato, mescolarci ad altre razze. È bufera su Orbán dopo il discorso shock. Dice: gli ungheresi non vogliono mescolarsi con altre razze. Viktor Orbán parla apertamente di una teoria razziale di fronte ad una minoranza ungherese in Romania, poi chiede una svolta demografica oppure, dice Orbán, l'Europa sarà presto sostituita da stranieri.
Allora, se Orbán avesse detto queste cose, che so dire, che vi so dire io, in Africa anziché in Sud America, anziché in Cina, sarebbe stato inaccettabile, esecrabile, condannabile, espressione di razzismo. Ma lui è andato oltre, è riuscito a dirlo in Romania parlando alla minoranza ungherese, cioè è riuscito ad applicare la teoria della non mescolanza delle razze, che il cielo lo aiuti a farsi perdonare, parlando dei rumeni, cioè parlando tra europei. Ma vi rendete conto di che stiamo parlando? Cioè è una roba che l'Europa diceva, cioè, grazie al cielo è solo Orbán. No, ma non è passato ancora un secolo quando in Europa queste cose erano molto forti e hanno costruito una storia vergognosa, molto, ma molto più vergognosa del colonialismo, lasciamo perdere. Il colonialismo è stato anche in qualche modo diffusione di civiltà. Quelle correnti di pensiero che hanno creato il nazifascismo non hanno diffuso nessuna civiltà, sono stata la vergogna di un mondo. E Orbán sta su quel linguaggio. E io, per carità, su utilizzare le cose, polemiche interne, gli amici di Orbán, per carità, ma di Orbán sono stati amici in tanti, anche perché lui è stato fino a non molto tempo fa uno degli esponenti del Partito Popolare Europeo ed era un giovane leader studente anticomunista quando l'Ungheria era sotto il tallone della dittatura comunista. Quindi, cioè, non è questione di chi è stato amico di Orbán, però è una questione di chi oggi non dice che quelle parole fanno venire i brividi per quanto sono vergognose.
Voltiamo pagina, Davide, sulla prima del giornale c'è il titolo: se è un giudice a ordinare di ammazzare un bambino. Si parla del caso inglese di Archie, un dodicenne, Archie Battersby. La Corte d'Appello ha dato il via libera appunto a staccare la spina. Ci racconti questa storia che è a tratti triste, a tratti inquietante.
Sì, i genitori si sono opposti in tutti i modi, ritengono di opporsi ancora adesso ricorrendo alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Archie, un ragazzino, 12 anni, che probabilmente per un gioco internet, queste cose, si è soffocato, si è impiccato. Però sono riusciti a prenderlo ancora in vita, nel senso che ancora respirava, e lo hanno portato immediatamente in ospedale, solo che lì hanno constatato che ormai Archie non c'era più, cioè nel senso che l'assenza di ossigeno l'aveva ucciso. Però con l'aiuto dei macchinari i polmoni pompano e il cuore batte. A un certo punto all'ospedale hanno detto: ragazzi, qui non c'è più niente da fare. I genitori si sono opposti a staccare la macchina e allora l'ospedale si è rivolto al giudice, dice: che dobbiamo fare? E il giudice, già due volte, quindi detta all'italiana in primo e secondo grado, ha già detto: staccate la macchina. E questo è una scelta drammatica. Ora, quello che in questo dramma è interessante ragionare è che da noi in Italia noi consideriamo drammatico e sbagliato, noi o almeno quelli che ricorrono considerano drammatico e sbagliato, l'esatto opposto. Cioè in Italia normalmente il giudice dice di non staccare la spina e invece magari, come è capitato con il caso Eluana e tanti altri e diversi altri, i familiari, i più congiunti, dicono: ma non c'è più, è morto, questa è un'inutile tortura tenerlo in vita. Quindi abbiamo la prova con il caso di Archie che il dramma è un dramma, quale che sia esatto, la decisione del giudice. È una linea finale cui nessuno potrà sottrarsi. Pensare di dover stabilire per un altro qual è il momento è un dramma.
Allora Davide, in chiusura con qualche secondo, ma volentieri passiamo anche da qui, perché quest'anno di politica si parla anche attraverso gli influencer. Lo fa per esempio il Messaggero in prima pagina: da Elodie alla Ferragni, ecco chi può spostare voti, l'incognita degli influencer sulla campagna elettorale, tema del quale probabilmente fino a qualche anno fa non ci si sognava nemmeno di occuparsi, invece evidentemente potrebbe capitare qualcosa del genere,
guarda,
spostamento di voti.
Gli influencer sono molto interessanti per i giornalisti che ne scrivono e sono abbastanza interessanti per il commercio, nel senso che riescono a spostare, per comprare la borsetta anziché il calzino riescono a spostare. Per il resto io ho l'impressione che siano influenti. Mi ricordo tutti gli influencer di Hollywood, tutti i grandi attori di Hollywood che si schierarono compatti contro Trump e vinse Trump. Per cui diciamo che forse affidarsi ai soli influencer potrebbe non essere una scelta saggia.
C'è influencer e influencer, esatto. Davide, insomma, poi magari approfondiremo. Ti ringraziamo per il momento, ci risentiamo domani mattina, 7:10.
Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
Belle spiagge che abbiamo visto in radiovisione, attenzione però, quando si fa il bagno.
Attenzione,
perché?
Ma non solo, anche quando si gioca coi bambini, per esempio, no? Una storia che arriva dalle spiagge venete, questo signore stava giocando coi propri figli in acqua.
Bello, bellissimo.
All'improvviso si rende conto di non avere più la fede.
Ma
non è una crisi spirituale, proprio ha perso l'anello. E come fare per ritrovarlo? Ha passato due giorni a cercarlo. Finché
la soluzione è arrivata.
Bentrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, con la comitiva andate abbastanza d'accordo, anche se c'è una new entry che non vi andrà troppo a genio. Toro, delle complicazioni vi metteranno di cattivo umore, vi consolerà l'andamento del lavoro. Amici dei gemelli, scenate in casa per i figli che fanno i capricci? Ma no, volete rovinarvi l'umore prima delle vacanze? Serve uno sforzo. Cancro, le compagnie che prima non apprezzavate ora diventano interessanti, se all'interno ci sarà una novità che fa battere anche il cuore. Leone, sotto il tiro della Luna e di Saturno diventerete acidi e pretenziosi, con un orgoglio e una testardaggine da Guinness. Amici della Vergine, vi peserà non poter regalare un viaggio ai vostri cari, ma in fondo la vostra scelta è un ottimo compromesso tra economicità e piacere. Bilancia, problemi familiari, qualche arretrato, tensioni di coppia influenzeranno la vacanza rallentando la vostra tabella di marcia. Attenzione! Scorpione, nella fase del flirt il contenuto degli sms si farà sempre più allusivo, forte il piacere di prepararsi per piacere all'altro. Sagittario, l'influenza di Mercurio si sentirà positivamente nelle cose pratiche, sarete efficienti mettendovi in risalto. Capricorno, avrete il passaporto sentimentale non in regola, Cupido non può vidimarlo, servirà maggiore chiarezza e complicità di coppia. Acquario, stanchi, apatici, beh, non allarmatevi se vi sentirete un po' giù, mettetevi tranquilli piuttosto e aspettate che passi. E infine i pesci, sempre forte il vostro impegno per assicurare a voi e alla vostra famiglia una bella vacanza. I segni fortunati di oggi: Ariete, Cancro, Leone, Scorpione, Pesci.
Firmato da Adele Procaccia.
7:43 minuti, siamo ancora lì che cerchiamo la fede, l'abbiamo trovata? Sì.
L'abbiamo trovata, è arrivato un signore che passava di là, stava frequentando la spiaggia, vede questo signore che ha perso la fede e cercava da due giorni, arriva lui col metal detector.
Ah, caspita, cosa seria.
E finalmente l'hanno ritrovato.
Cioè, questo qui aveva un metal detector.
Ma certo, ma chi è che non ha un metal detector nello zainetto della spiaggia? Ci metti il telo, la crema solare,
l'acqua, un cacciavite,
il fruttino e il metal detector, che pesa nulla.
Ne abbiamo fatto cenno anche durante la nostra chiacchierata con gli ascoltatori questa mattina. Da ieri c'è la possibilità di richiedere il bonus psicologo dell'INPS. È un beneficio destinato a coloro che hanno un ISE non superiore a 50.000 euro. Vuole aiutare a sostenere appunto le spese per chi si è sentito particolarmente fragile, più depresso, più ansioso durante la pandemia, dopo la pandemia, in questo momento complicato di guerre, crisi economiche, eccetera. Bisogna capire bene come richiederlo, come fare. Abbiamo convocato con noi questa mattina, è tornata a trovarci con grande piacere, Chiara Piotto, che è New Media Manager di Torcia. Chiara, bentornata, buongiorno.
Buongiorno Giusy.
Ciao Chiara, buongiorno dalla Sardegna. Allora, mi sembra di capire, leggendo un po' le notizie che circolavano ieri, che l'adesione, diciamo il primo impatto sul bonus psicologo sia stato più che positivo, perché in poche ore sono state presentate domande per un terzo dei fondi. Poi anche lì bisogna capire se è un buon segnale oppure no, perché siamo reduci da un momento che effettivamente ha messo a dura prova molti. Chi può avere diritto a questo bonus? Come funziona? Partiamo da lì.
Ciao Enrico, buongiorno. Beh, innanzitutto chiunque può avere diritto al bonus, a patto che l'ISE non superi 50.000 euro, come Giusy anticipava, e questo ovviamente è un primo livello di selezione. C'è però un aspetto importante, che è quello dei fondi, già anticipato da te: 10 milioni di euro sono a disposizione da parte del governo, significa che circa 16.000 potranno al massimo accedere a questo bonus, e c'è una selezione che ovviamente dipende dall'ISE, per questo in tanti ieri hanno fatto subito domanda, perché è passato il messaggio corretto che per accedere ai fondi, che non possono coprire all'infinito, diciamo, le richieste, è importante anche la tempistica di presentazione della domanda. Perché come funziona? In questo momento chiunque non abbia un ISE superiore ai 50.000 euro può accedere alla piattaforma dell'INPS, oppure chiamare i numeri che sono stati individuati, che si trovano online gratuiti. Accedere alla piattaforma però è possibile ed è facile, si può fare, a patto di avere uno SPID, di avere una carta d'identità elettronica oppure una carta nazionale dei servizi. Si va nella sezione dedicata del sito di Previdenza e si fa direttamente richiesta. Non si avrà però subito risposta, bisogna aspettare 3 mesi, il 24 di ottobre, la fine del tempo di presentazione delle domande, per effettivamente iniziare ad avere una graduatoria. E la graduatoria verrà stilata in ordine di ISE più bassi e anche di tempistica di presentazione della domanda, per cui prima faccio la domanda meglio è, ma anche se la faccio il minuto numero 2 dall'apertura del servizio, non è garantito che avrò accesso poi effettivamente al bonus, perché se qualcuno ha l'ISE più basso del mio, in questo caso verrà favorito.
Ecco Chiara, facevamo riferimento al fatto che sono state già presentate praticamente domande per un terzo dei fondi, lo accennava prima Enrico, è un messaggio diciamo tra virgolette positivo, perché magari andiamo a rompere un tabù che abbiamo imparato a conoscere in questi anni, no? Se vai dallo psicologo allora hai qualche rotella fuori posto e quindi magari, non lo so, ti guardo un po' male, quindi è un segnale positivo da questo punto di vista, oppure vuol dire che ancora stiamo scontando i traumi della pandemia e di tutto questo periodo di guerra e crisi varie, eccetera?
Ma Guarda, noi a Torcia ci occupiamo tantissimo di sanità, di salute mentale, e quindi parliamo molto di psicologia, di che cosa significa fare un percorso di psicoterapia. Onestamente io penso che sia semplicemente un segno dei tempi. Al di là della pandemia e al di là della guerra, quello che abbiamo visto negli ultimi 2 anni è che si può parlare apertamente di, appunto, di percorsi psicologici senza sentirsi in difficoltà, ed effettivamente soprattutto tra i più giovani questa difficoltà non c'è già più, forse è rimasta un po' più nelle generazioni precedenti, che a lungo hanno visto lo psicologo come un segnale di qualcosa che non va, ma in senso molto grave, quasi clinico. Quindi in questo senso il fatto che abbiano già presentato in molti la domanda è la dimostrazione del fatto che abbiamo fatto un passo in più, e anche il fatto che esista qualcosa come il bonus psicologico è la dimostrazione del fatto che l'Italia come sistema accetta di trattare la psicologia e la psicoterapia con la giusta attenzione. Non siamo i primi in Europa a farlo, però comunque abbiamo studiato un sistema che è tra i migliori in Europa. Ho fatto un po' di confronto con gli altri paesi a noi vicini ed effettivamente il sistema del bonus psicologico è abbastanza funzionale, sembra sulla carta abbastanza funzionale, comunque fino a 600 euro di rimborso con una spesa media di 40 euro sono circa 12 sedute. Per esempio in Francia c'è il diritto al rimborso di 8-10 sedute, quindi comunque stiamo andando in una buona direzione.
E poi lo dicevi, la procedura è relativamente semplice, alcuni diranno ancora burocrazia, però è chiaro, quando si parla di soldi pubblici un minimo di regolamentazione ci vuole, ma siamo andati noi sul sito dell'INPS, in home page c'è la sezione, quindi è abbastanza facile accedere quantomeno alla domanda, poi ai fondi ci hai spiegato che non è così automatico. Altra cosa che ci dicevi, Chiara, che secondo me è interessante, è che negli ultimi anni, insomma, da che io ho memoria, abbiamo iniziato a parlare per i giovani, non solamente per i giovani, in maniera un po' più leggera e tranquilla di assistenza psicologica. Secondo me, dimmi se sei d'accordo, è anche merito di... noi prima parlavamo di influencer che muovono, comunque che convincono, condizionano chi li segue, e anche di realtà come Torcia, come tante altre, che tramite i social, questi famosi social che bruciano il cervello dei nostri ragazzi, hanno iniziato a parlare di questi temi. E allora da lì un ragazzo, una ragazza, 15-16 anni, insomma, l'età dell'adolescenza, ha scoperto che esisteva quella realtà, che si poteva chiedere aiuto a qualcuno. È così, sei d'accordo?
Sicuramente il fatto che alcune personalità social abbiano iniziato a parlare di psicologia è stato un passo importante. Noi per esempio con Torcia abbiamo collaborato a lungo con Aurora Ramazzotti, che è seguitissima e che addirittura è diventata testimonial della legge della Regione Lombardia che darà accesso tra l'altro al psicologo di base, che è un altro aspetto importante di questa discussione sulla psicologia aperta a tutti. Quindi gli influencer possono avere un ruolo, i nuovi media come Torcia lo hanno ugualmente, stanno cercando di rompere un po' di tabù, e secondo me il messaggio è passato anche ai media più tradizionali, quindi piano piano raggiungiamo anche le generazioni precedenti per quanto riguarda l'informazione su questo tema.
Beh, magari quando poi si va un po' più avanti anche con la questione psicologo di base torniamo a trovarti e torni ad aggiornarci un po', perché insomma sappiamo che è un iter ancora in corso, ma c'è molta attenzione su questo e c'è la volontà prima o poi, insomma, di inserirlo proprio come abbiamo il medico di famiglia, il medico di medicina generale. Chiara, grazie. Grazie mille per il tuo lavoro come sempre, ci sentiamo molto presto e buona giornata.
Grazie a
Ciao,
tutti,
Chiara.
A presto.
Grazie mille. 7:55 minuti, è quasi il momento di collegarsi con Don Antonio Mazzi. Molto interessante questa chiacchierata che abbiamo fatto sul bonus psicologo. Leggo anche alcuni messaggi che arrivano al 378-378-1025, non tanto perché si tratta dell'ennesimo bonus, ma perché veramente si aprono le porte, lo abbiamo sottolineato più volte in questa chiacchierata, alla frase vai dallo psicologo, non in senso dispregiativo della serie fatti curare, ma vai perché ti può aiutare.
È così.
Può aiutare tutti.
È il fatto che abbiamo iniziato a parlarne sui social, e lo ha fatto anche chi qualcosa poteva muovere, forse ha mosso anche qualche leader politico o amministratore locale a volere, insomma, ma qui ci sta in senso buono rispondere a quelle famose questioni che vengono dal basso e quindi istituire il fondo.
Imagine, John Lennon, 7:58 minuti, non ci stanchiamo mai di ascoltare quest'inno alla pace, così come non ci stanchiamo mai di ascoltare le parole sempre buone di Don Antonio Mazzi.
Scusa, la contrattazione
è conclusa
a confine,
favore,
quindi?
Sì, siamo riusciti a convincerlo a venire a tornare con noi in diretta stamattina. Don, buongiorno. Don,
Eccomi, sono qui. La frase è abbastanza semplice. Voi giovani e noi vecchi stiamo facendo la stessa crociera.
Entrambi verso il tramonto, Don.
No, vabbè, mare mosso, donna.
Bellissima,
c'è mare un po'
donna, è bellissima, grazie.
Ciao,
a domani.
Ciao. Com'è che è? Allora, voi giovani
e noi vecchi,
vabbè,
insomma,
dipende dal punto di vista.
Stiamo facendo la stessa crociera.
Oh, che bene. Poesia, lasciamoci così.
Abbiamo una data per le elezioni adesso, 25 di settembre, quindi continuano ad apparire in televisione, sui giornali, ve li riportiamo anche noi quotidianamente, diversi sondaggi. Non tutti danno le stesse percentuali, ma molti di questi li vedete targati SVG. E proprio da SVG questa mattina ci ha raggiunto il suo Head of Research, Rado Fonda. Benvenuto e grazie per essere con noi.
Buongiorno.
Allora, buongiorno, grazie per essere con noi stamattina a raccontarci un po' come stanno le cose, perché dagli ultimissimi sondaggi, appunto vostri, possiamo vedere un Fratelli d'Italia in assoluta ascesa, e mentre la situazione non è rosea, a partire appunto dal Movimento 5 Stelle. Ci fa un po' il quadro con i numeri?
Sì, dunque diciamo che gli elettori di base non hanno digerito particolarmente bene questa crisi di governo, la caduta del governo Draghi e l'indizione delle elezioni anticipate. Lo si è visto un po' anche dalle risposte alle domande che abbiamo fatto su questo, dove gran parte delle persone sono un po' arrabbiate, deluse per questo esito di questa crisi, ma si vede anche proprio dalle intenzioni di voto. Questa settimana, guarda caso, rileviamo un calo per tutti e tre quei partiti ai quali in qualche modo, e anche secondo intensità diverse, viene attribuita la responsabilità di questa crisi. Abbiamo un forte calo della Lega, che adesso è al 12,4. Abbiamo un calo di 5 Stelle, che è al 10,1, ancora appena in doppia cifra. Un leggero calo anche di Forza Italia. Dall'altra parte invece c'è una crescita e quindi un allungo dei due partiti più forti in questo momento, cioè Fratelli d'Italia e PD. Fratelli d'Italia raggiunge il 25%, il suo picco, diciamo il suo massimo storico in assoluto secondo i nostri dati, e il PD invece è al 23,2%, quindi diciamo hanno allungato entrambi i partiti, i quali hanno avuto diciamo una posizione coerente, seppure Fratelli d'Italia in opposizione, e quindi la caduta del governo per Fratelli d'Italia era una cosa lineare, diciamo, mentre il PD ha sempre sostenuto il governo, per cui questo ha pagato in questo momento. Però sono, diciamo, reazioni a caldo a questa crisi. Adesso bisognerà vedere come si assesta il consenso per questi partiti, soprattutto in base a come saranno gli assetti delle alleanze, perché a seconda di come si formeranno le alleanze, soprattutto nel campo centro-sinistra, centro, terzo polo, queste parti qui, il consenso potrebbe cambiare anche in maniera significativa.
Certo, fra l'altro fra poco meno di mezz'ora ci raggiunge in diretta il leader della Lega Matteo Salvini e parleremo naturalmente anche di questo, di questa data chiave che è il 25 settembre. Fra gli altri dati molto interessanti che mettete sul tavolo c'è anche la percezione degli italiani a proposito della crisi di governo, cioè che giudizio danno e soprattutto qual è il loro rapporto con le forze politiche che hanno maggiore responsabilità, che questa crisi l'hanno provocata.
Sì, diciamo che per gran parte degli italiani è stata una crisi sbagliata e evitabile, quindi non era necessaria. Su queste posizioni sono assolutamente compatti gli elettori del PD, mentre l'elettorato sia quello del centrodestra che quello del 5 Stelle è abbastanza diviso su questo. Bisogna dire che c'è anche un terzo dell'elettorato di centrodestra che ritiene sbagliata questa soluzione di questo, di questa crisi, per cui per questo anche c'è un po' di malumore nell'ambito del centrodestra, soprattutto Lega e Forza Italia, appunto come ho detto prima, si è visto anche dal punto di vista della perdita del consenso.
Certo.
E quindi
Fonda, giusto un'ultima curiosità per quello che riguarda invece i partiti di centro, i vari Italia Viva, Azione, che leggiamo dovrebbero essere forse l'ago della bilancia, no, a livello anche di alleanze, che margini hanno? Possono essere davvero significativi?
Sì, allora per esempio Azione più Europa adesso è cresciuto, è arrivato al 6%, quindi ha già un suo spazio molto ben definito. Come dicevo prima, però, dipende molto da come saranno composte le alleanze, perché un partito di centro, se si allea col PD o se si allea con Forza Italia o se va da solo, potrebbe cambiare anche tanto il consenso, no? Perché siccome ha un tipo di elettorato abbastanza variegato, a seconda di come si sposta, perde da una parte e ci guadagna dall'altra. Però diciamo che forse più che in passato, questo terzo polo, questo centro, potrebbe essere determinante, mentre nelle edizioni precedenti delle elezioni era stato abbastanza così marginale, adesso ha un ruolo molto più rilevante.
Anche perché sono diversi anni che chi vuole sperimentare questo tipo di formazione dice che i sondaggi danno quest'area di italiani che non sa dove votare e che voterebbe centro per il 15, il 20% addirittura. Al momento esperimenti di questo tipo non sono andati bene, vedremo in futuro. Fonda, 60 secondi ancora solo, ma perché il dato è interessante. Nelle ultime consultazioni l'astensione è stata sempre un dato abbastanza desolante. Cosa aspettarci questa volta e poi la salutiamo?
Allora, subito a caldo dopo la crisi abbiamo chiesto nel primo sondaggio se gli italiani hanno intenzione di andare a votare e la percentuale di quelli che sono propensi a recarsi alle urne è intorno al 50%, che è bassissimo. È vero, è una reazione a caldo e sicuramente crescerà, perché adesso chiedere alla gente a fine luglio se vogliono andare a votare è ovvio che il dato è molto più basso, però è un segnale preoccupante, nel senso che bisognerà vedere come sarà la campagna elettorale, però potrebbe essere che arriviamo anche a un record di astensione per le politiche.
Speriamo di no, naturalmente. Grazie a Radio Fonda, SVG Sondaggi. Grazie, a presto.
Ecco, possiamo dare una buona notizia ogni tanto?
Sì, come dai, no? Certo.
Allora, è stato rilevato che nel primo trimestre 2022 l'RC Auto, il premio delle assicurazioni, è diminuito. È diminuito di ben, pensate un po',
di quanto?
In media 14 euro.
Lascia buttali via.
Cosa vuoi fare con 14 euro in vacanza?
Ci compriamo una camicia a fiori,
una decente.
No,
la camicia con 14 euro non la compri.
Sì, sì, che la compri.
Ah, sì, la comprate?
Ne compri due.
E voglio vedere tutte e due domani, ragazzi.
So, vediamo. Facciamo 98% sintetico, quel 2% di cotone.
La troviamo,
si suda col sintetico, si suda.
State lì.
Ma cosa ci mette più, cosa può metterci più in pace che non del bel verde intorno a noi, delle belle piante curate che respira,
gli starnuti, l'allergia,
no,
il polline,
ma non è così.
Insetti,
no.
bello.
Grazie ragazzi per avermi sostenuta in tutto ciò. In realtà ci stiamo occupando di piante, di verde, di come le abbandoniamo a loro stesse durante l'estate, un po' tristi, poi diciamo boh, chissà come le ritroviamo quando torniamo a casa. Abbiamo voluto dedicare un po' uno spazio a tutto questo, adesso ci sono anche dei trucchetti utili che ci racconterà la nostra ospite. È con noi questa mattina Alice Del Grosso, plant trainer, è un po' un modo scherzoso per dire alleno i pollici verdi, tra poco glielo chiediamo, e fondatrice di un progetto molto bello che è i Giardini di Ellis, ovviamente progetto e relativo sito. Alice, buongiorno intanto e benvenuta, grazie.
Buongiorno Giusy, buongiorno a tutti, grazie a voi.
Buongiorno, alleni solo, fai anche miracoli per i pollici verdi, cioè proprio per chi non ce l'ha.
Il mio non era verde, quindi posso dire che succedono anche miracoli alcune volte.
Bene, allora mi hanno regalato un bonsai prima di partire, noi siamo in onda un mese dalla Sardegna, sono un po' in pensiero perché poi mi sono accorto, ma ho fatto i conti tardi perché non sono abituato a questo tipo di regalo che ovviamente necessita di acqua. Come facciamo quando dobbiamo partire? E magari, non so, nessuno può andare ad annaffiare i fiori e tutto il resto?
Io spero che il tuo bonsai sia in buona compagnia almeno di un vicino, di una vicina gentile, perché un mese senza acqua non lo so come lo ritroverai. Ci sono diversi modi che possiamo adottare per ritrovarli in salute e in forma. Bisogna testarli un pochino. L'impianto di irrigazione banalmente, quello che teniamo fuori, è il più efficace, ma per quelle che teniamo dentro dobbiamo adottare qualche trucchetto. Le nonne usavano le bottiglie rovesciate, non so se anche a voi è capitato.
Interessante questo. Come funziona?
Si prende una bottiglia, si buca il tappo e la si rovescia all'interno del vaso e piano piano, a goccia, riesce come una piccola flebo ad alimentare la nostra piantina. Però non funziona sempre, quindi non è quello che consiglio ai miei aspiranti pollici verdi.
E allora cosa ti senti di consigliare?
Adesso ci sono delle piccole tecnologie semplici ma che sono più affidabili, ad esempio dei piccoli conetti di argilla con un tubicino che attinge direttamente a un contenitore d'acqua e che per capillarità rilascia lentamente l'acqua al vaso. Questo è uno dei sistemi più funzionanti, più efficaci, più affidabili.
Alice, poi... Alice ha un nome, perché poi io mi immagino che provo ad andare da qualcuno e gli chiedo il conetto e questo mi guarda e dice: ma di che stai parlando? C'è un modo per spiegarlo questo oggettino o non c'è?
Allora c'è un modo, ma il nome è proprio quello del brand, quindi non lo vorrei fare.
Ok.
Comunque, conetti di argilla.
Perfetto, va bene.
Per
dare umidità alle piante, va bene,
esatto.
Ci sta.
Sì,
cerchiamo
sì,
di capire. Comunque teniamo il numero di Alice nel caso ci indirizza lei da in un negozio insomma di fiducia. Alice, allora Enrico ha il bonsai perché lui è più pettinato di me, io invece ho un basilico. Ho un basilico.
Ma il basilico senso... d'estate no.
Aspetta, lascia perdere. Tutte queste piante del tipo basilico, salvia, rosmarino che utilizziamo in cucina, stanno dentro, stanno fuori, ogni quanto le devo innaffiare, possono stare vicine, possono stare al sole?
Allora, quelle sono piantine che io dico soffrono un pochino la nostalgia del cielo, quindi quando le mettiamo in casa non stanno tanto bene. Meglio se abbiamo un piccolo davanzale all'esterno, un balconcino, e le teniamo possibilmente in una condizione ben luminosa, ma non proprio al sole cocente di queste giornate che bruciano un po' tutto. Quindi meglio fuori, se proprio non abbiamo possibilità, dentro ma attaccate a una finestra. E con l'acqua dobbiamo insomma essere abbastanza generosi con loro.
Ecco, quindi abbandonarle a loro stesse per un mese è altamente sconsigliato. Diciamo che le troviamo morte. Diciamolo.
Poi uno se la va a cercare della serie, non dite che non ve l'avevo detto. Ma ci sono, Alice, ho questa curiosità, dei fiori di tendenza in questa stagione in particolare?
Allora, io non sono tanto esperta di piante da esterno, però tra i fiori che vanno benissimo sempre un po' in tutta Italia, dal nord al sud, che resistono bene anche a queste temperature cocenti, c'è la grande famiglia dei gerani, dei pelargoni.
Bellissimo.
Che è vastissima, profumatissima, alcune specie tengono lontane anche le zanzare, quindi sono delle belle alleate, affidabili.
Bene. Domanda anche qui che ci coinvolge un po' tutti. Come facciamo a capire davvero quanta acqua dare alle piante? Nel senso che poi capita, raccontavamo prima in fuori onda il caso di Santarelli, che con cura andava a dare tutti i giorni l'acqua alla pianta e alla fine, insomma, purtroppo non è più tra di noi. È annegata.
È il classico errore del pollice nero, quello di eccedere un po' per, io lo chiamo l'errore dell'eccesso d'amore, quindi per prenderci esatto. cura delle piante diamo ogni volta un goccino perché riteniamo che sia la cosa più importante, invece no, dovremmo allenare questa sensibilità e provare a capire quando la pianta ha proprio bisogno di bere, e per saperlo bisogna guardare la terra, quindi capire se è asciutta, se è umida, zuppa, o se è quella leggera umidità che effettivamente può soddisfare le radici.
Alice del Grosso, grazie a te, ho appena ricevuto un messaggio di qualcuno che si prenderà cura del mio bonsai perché ti ha sentito fare questo appello al mio posto. Se l'avessi fatto io sarebbe stato vagamente inelegante. Grazie ad Alice del Grosso per essere stata con noi, buona
grazie
giornata,
a voi.
Buona estate.
Buona giornata.
Grazie, la mia era un eccesso di apprensione, vedevo questa piantina
pollice
che faccio.
Pollice nero, eccesso d'amore, devi curare grazie, un po' di cosucce Luigi.
Mi ha steso, dammi un'altra buona notizia carina.
Dai Caruccia, questa qui, la troviamo anche sulla prima Il Mattino. L'impresa di questi cani bagnino che sono riusciti a salvare 5 ragazzi, erano sul pedalò, sono andati a oltre 250 metri dalla costa, quindi insomma un po' lontano, all'improvviso non è chiaro il motivo, il pedalò inizia ad affondare, 2 di loro non sapevano nuotare, quindi ovviamente il panico in una prima fase, questi cani, 2 golden retriever, si sono lanciati, li hanno portati a riva salvando.
È successo a Palinuro, una bella storia estiva. 8:36 minuti, piccola pausa pubblicitaria e torniamo in diretta. Allora, ci ha raggiunto il leader della Lega, Matteo Salvini. Buongiorno Salvini, benvenuto. Mare, montagna, Milano, Roma, dove si trova stamattina?
Salvini?
Abbiamo un attimo un problema con il collegamento, ci dicono adesso
dalla regia. Lo stiamo raggiungendo, vediamo se... Ok.
Aspettiamo adesso di recuperare il collegamento. Dicevamo che appunto i partiti si stanno preparando per una campagna elettorale che sarà relativamente breve. Abbiamo commentato in queste settimane di come alcuni abbiano detto non si può fare campagna elettorale in estate. È la prima volta della storia repubblicana, se non sbaglio c'è stato un solo precedente nel 1919, in cui si va a elezioni in autunno, e però i tempi sono stretti, al di là della campagna elettorale anche per la presentazione delle liste. Entro Ferragosto, comunque metà agosto, quindi stiamo parlando di circa 3 settimane, ne parlavamo anche ieri, i partiti dovranno presentare le liste e soprattutto decidere le alleanze, cosa non scontata proprio perché in quest'ultima legislatura sono state molte e molto diverse.
E sempre bisogna dare uno sguardo anche a quelli che sono i programmi, davvero, perché come spesso accade all'inizio di una campagna elettorale è più il gioco delle alleanze, sto con chi, sto con, non sto contro, ma alla fine vogliamo capire che cosa vogliono fare, quali sono i programmi di queste coalizioni, perché non possiamo certamente ragionare su singoli partiti, non in questo momento, anche dopo aver ascoltato i sondaggi, appunto, che non prevederebbero un partito più forte rispetto agli altri o comunque che può andare avanti da solo.
La cosa che deve far riflettere comunque è che rispetto ad altri paesi, no, sui social è diventato virale un video che mostra la differenza tra la Germania e l'Italia a livello di durata dei governi, cioè lì durano, non lo so, 10 anni, perché poi magari le coalizioni reggono e quindi lo stesso premier viene rieletto più di una volta. Ecco, da noi invece praticamente tutto molto frammentato e non riusciamo davvero.
Se ci ascolta Davide Giacalone, insomma, ci correggerà sul fatto che i sistemi sono diversi, però sicuramente è chiaro che nel nostro paese più di tanto non riusciamo a durare.
È così.
Sentiamo indicazioni dalla regia, stiamo ancora recuperando.
Ci stiamo collegando, okay, ci stiamo collegando, sta per arrivare.
Sì.
Così ci dice il nostro Ricky Aristarco, che ringraziamo ovviamente sempre per il prezioso lavoro quotidiano insieme a Pio Ingenio in regia a Milano.
Certo, però fa riflettere questa cosa, nel senso che ci si aspettava, no, arrivati alla vigilia, insomma, in periodo di elezioni, un centrodestra unito, ci si aspettava che tutto sommato, dopo tutto il periodo che abbiamo visto, si mettessero da parte, no, alcune questioni. Per cercare di trovare almeno una linea comune. In questo momento qualcuno, credo fosse Sallusti, qualche giorno fa scriveva: è un rigore quasi a porta vuota, cioè no, in questo momento in cui il Movimento 5 Stelle non sta più col PD. E invece pare che non sia così.
Stiamo raggiungendo il leader della Lega, Matteo Salvini, abbiamo fatto tutto in diretta. Buongiorno Salvini, benvenuto.
Buongiorno, eccomi qua.
Buongiorno, abbiamo un'estate in cui bisogna combattere contro il caldo, contro le linee, contro i cellulari. Lei dove si trova? In vacanza, in un luogo di villeggiatura, al lavoro strettissimo, Roma, Milano?
Giulio Belli, civico 29 a Roma, direzione ufficio.
Immaginavamo.
Si lavora.
Senta, ma partiamo.
Due taxisti che mi hanno detto: dai, Matteo.
Ecco, perfetto. Come cominciare bene la giornata?
I posti di lavoro dei taxisti li abbiamo messi in sicurezza. Dai.
Partiamo dalle parole della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che ieri ha detto: senza un accordo sul premier, l'alleanza di fatto diventerebbe inutile. Che ne pensa? Che idea si è fatto di quanto detto dalla Meloni?
Che meno tempo si passa a litigare, meglio è. Sceglieranno gli italiani, non vedo dove sia il problema. Mettere in discussione alleanze, programmi, progetti di paese. Gli italiani votano domenica 25 settembre, dalla mattina alla sera. Chi prende un voto in più, sceglie. Chi prende un voto in più, vince. Chi prende un voto in più, governa. Non capisco dove sia il problema. Io sto passando il mio tempo e ripeto, stamattina riunisco tutti i ministri e i governativi della Lega, perché c'è il taglio dell'IVA su pane, pasta, riso, latte, frutta e verdura che si può ottenere già questa settimana. Costo 1 miliardo per il prossimo trimestre. Io di questo mi vorrei occupare, non di dove va Calenda, cosa dice Renzi, dove va Letta. Il centrodestra dopo 3 anni è finalmente compatto, abbiamo un'idea di Italia diversa rispetto a quella della sinistra, fondata sulle libertà, sulla crescita, sullo sviluppo, sulla sicurezza. Passare giornate a discettare sulla leadership, sui collegi, sulle candidature, mi sembra veramente tempo perso.
Salvini, però c'è un dato con cui bisogna fare i conti, poi per carità i sondaggi sono solo delle proiezioni e tutto quanto, però questo draghicidio, insomma, è costato un pochino, perché i sondaggi non sono propriamente favorevoli in questo momento.
Ma guardi, la Lega ha avuto 1000 iscrizioni in questa settimana, questo non vuol dire che sia legato a Draghi o ad altro. 1000 italiani che hanno pagato tra i 10 e i 20 euro o nelle sedi online l'iscrizione alla Lega perché credono in un progetto. Il sondaggio sarà domenica 25 settembre e ci sarà una scelta tra la sinistra e i 5 Stelle che andranno divisi a quanto capito, e poi Renzi e Calenda che andranno divisi ulteriormente, e il centrodestra unito. È per questo che domani alla riunione inviterò sia la Meloni che Berlusconi a concentrarci in questi 60 giorni solo sui temi, sull'idea d'Italia, di scuola, di ambiente.
Ecco, Salvini, volevo proprio andare su questa cosa, perché si diceva prima meno tempo perdiamo, lo diceva lei, meglio è, andiamo sulle cose serie, no? Berlusconi ha rimesso in campo i suoi cavalli di battaglia, li ha un po' ammodernati, perché sono diventate pensioni a 1.000 euro e 1 milione non di posti di lavoro ma di alberi, quindi ha cercato anche di essere, di schiacciare l'occhio un po' anche all'ambiente. Ma la Lega, se dovesse lei lanciare un paio di proposte, come ha fatto attraverso i numeri, no? Che quali sarebbero, Salvini? Ci aiuti un po' a capire dove volete incidere di più nella vita degli italiani.
Uno, taglio delle tasse, che significa lavoro. Abbiamo fatto la flat tax al governo, che in questo momento è utilizzata da 2 milioni di partite IVA. Cioè in studio RTL o all'ascolto in macchina ci sono sicuramente tante persone che grazie a questa legge approvata dalla Lega pagano il 15% di tasse a regime forfettario. La nostra proposta è di estendere questo 15% che ha funzionato ed è stato scelto da milioni di lavoratori anche ai lavoratori dipendenti. Quindi flat tax significa meno tasse, più lavoro e più gente che paga, peraltro.
Facile. Senta, ma posso interromperla?
Può fare quello che vuole perché sono morto.
No, a proposito, lei prima ha già citato l'incontro di domani che ci sarà a Montecitorio, no? Con tutti i leader del centrodestra, fra l'altro parteciperà anche Berlusconi dopo parecchio tempo, a 17 mesi dalla sua ultima presenza, le consultazioni erano di Mario Draghi. Ma mi sembra di capire però che per essere molto chiari nei confronti di chi ci ascolta, sul concetto di chi prende più voti nel centrodestra e esprime il Premier, Berlusconi non sia molto d'accordo.
Ma è la democrazia. Io inviterò sia la Meloni che Berlusconi a concentrarci unicamente su quello che faremo dal 26 settembre.
Non però è complicato questo, perché se Berlusconi non è d'accordo con questa impostazione, se Giorgia Meloni, come abbiamo detto in apertura,
è semplicemente la democrazia.
Ho capito, però dei tre poli del centrodestra ci sono tre visioni completamente diverse. Quello che dico è che sarà difficile fare una sintesi.
No, lei vede difficoltà laddove non ci sono, te lo assicuro. La difficoltà sarà governare questo paese, che avrà una crisi economica in autunno e in inverno, e per serietà nei confronti di chi ci ascolta, lo dico prima, non saranno rose e fiori, non ci sarà niente di facile, sarà un periodo difficile, complicato. Noi lo affrontiamo con l'idea di investire sul lavoro e sugli italiani, quindi taglio delle tasse con la flat tax, rottamazione delle cartelle di Equitalia, ce ne sono 50 milioni di buste verdi di Equitalia in arrivo a casa degli italiani, sarebbe un massacro, e poi il tema della sicurezza del lavoro, oltre che la sicurezza sul lavoro, perché si sta morendo di precariato, e di precariato non costruisci famiglie, col precariato non ti danno il mutuo e col precariato non metti al mondo un figlio, quindi una stabilità del posto di lavoro è assolutamente centrale e fondamentale.
E su questo siamo insomma sicuramente d'accordo tutti. Salvini, la porto sui sondaggi. Poco fa abbiamo sentito SVG, poi tutti quanti leader politici dicono: ma io i sondaggi li guardo, io aspetto di dare la parola agli italiani. Siamo tutti d'accordo, ma alla fine i sondaggi li guardiamo, è anche giusto che sia così. E SVG dava la Lega al 13%. Secondo lei è un dato realistico? Si aspetta di più, di meno?
Non mi accontento di meno del 20%.
Ok, accontentarsi anche una cosa, però cosa si aspetta?
No, ci arriviamo. Vuol dire che poi dipende dai cittadini, non dipende da Matteo Salvini. Anche alle ultime elezioni politiche ci davano al 10%, non di più, e siamo arrivati al 17%. Perché voi i cittadini scelgono. Cioè al sondaggio uno al telefono risponde come vuole. Quando va in cabina elettorale, la Lega ha tanti difetti, però sanno le persone che quello che diciamo facciamo. Quota 100 con lo stop alla legge Fornero, fatta. Legittima difesa, fatta. Stop agli sbarchi. Io stamattina ho sentito il vice sindaco di Lampedusa, è al collasso l'isola. Io ho guardato i dati. Ad oggi 37.000 sbarchi dal 1 gennaio. Nell'anno in cui eravamo al governo erano 3.700. Quindi vuol dire il 1000% in più. E quindi aspettiamo il 25 settembre senza fare promesse mirabolanti.
No, certo che no.
Sarà una situazione economica impegnativa, però la flat tax si può fare.
Sì.
La pace fiscale si può fare, la legge Fornero si può stoppare.
Ma ci sono i soldi, Salvini, per tutta questa roba?
Assolutamente sì, la flat tax si autopaga. anzi porta più soldi nelle casse dello Stato, perché pensate a 2 milioni di partite IVA che stanno pagando solo il 15% che hanno scommesso su se stessi. Ovviamente, faccio due conti, 9 miliardi per il reddito di cittadinanza dato a tutti senza controlli evidentemente sono un lusso che l'Italia non si può permettere, quindi io non dico azzeriamolo, come dice Renzi, dico lasciamolo a chi non può lavorare, ma siccome 1 milione di percettori possono e potrebbero lavorare, ecco lì, se rifiuti una sola offerta di lavoro,
chiaro,
il reddito lo perdi, questo mi sembra.
Salvini, un commento al volo, ha visto questa mattina è arrivata appunto la notizia, anche la Carfagna lascia Forza Italia, come lo vede tanto indebolito Forza Italia da questo punto di vista, come commenta queste defezioni?
Ma no, mi stupisce gente che è stata eletta col centrodestra, ha governato per il centrodestra fino a ieri e poi allegramente come Brunetta o la Gelmini dicono ma sì, io vado a sinistra. Io faccio politica per passione e per lavoro, ovviamente se fai il ministro o fai il senatore è un lavoro e cerco di farlo al meglio, ma ho la stessa tessera di partito in tasca da 30 anni. A me non piacciono quelli che passano dall'Inter, dalla Roma alla Lazio.
Giusto.
E la destra,
sì, per fare una metafora calcistica, settore che come sappiamo le è molto caro.
Quelli che cambiano partito dalla sera alla mattina, liberi di farlo, secondo me non rispettano gli elettori, perché poi uno dice ma cosa vado a votare a fare?
Facciamo così, a proposito di elettori, lasciamoci così in vista di questo vertice che avrete domani, se le posizioni restassero quelle con cui abbiamo aperto, cioè con la Meloni che dice che senza l'accordo sul Premier l'alleanza è inutile,
no,
la situazione
no.
Che succede a quel punto? Che succede?
No,
cioè
no,
se la Meloni dovesse dire io pretendo un candidato comune, altrimenti visto che nei sondaggi sono anche favorita rispetto
ma
alle
di tanto perché
forze...
è al 25% la Meloni.
Scusate, ma mi sembra di aver detto una cosa semplice. Il centrodestra ha una squadra unita, avrà un programma unito, governa 14 regioni su 20, ha centinaia di sindaci, ha 3 leader in campo, Meloni, Berlusconi, Salvini, più altri amici, Lupi, Cesa, Brugnaro. Chi di questi prende un voto in più perché gli italiani gli danno un voto di fiducia in più, sceglie.
Sì, quindi insomma è un po' allineato a quello che chiede la Meloni in qualche modo.
Ma no, lei dice
certo che ho intesa sul Premier prima non stiamo
un
insieme.
Candidato comune.
Scusa, io come faccio a dire prima? Oggi il Premier chi lo fa? Salvini, perché? Boh, la Meloni, perché? Boh, Berlusconi, perché? Boh. Facciamo scegliere.
Dobbiamo salutarci.
Stiamo lamentando che la politica non possa scegliere. Il 25 settembre, se uno vota a sinistra, sceglie Letta. Se uno vota i 5 Stelle, sceglie Conte. Se uno vota nel centrodestra, può scegliere. La mia ambizione, ovviamente, è quello di essere il più scelto, perché per me sarebbe un onore prendere per mano questo paese. Se fosse Giorgia Meloni, lo farebbe lei. Se fosse Silvio Berlusconi, lo farebbe lui. Mi sembra la cosa più...
È chiaro.
È
chiarissimo, quindi è chiaro anche il no a un candidato comune. Grazie al leader della Lega Matteo Salvini, piccola nota, non se la tagli più la barba perché per no. giorni non si è parlato di ad altro.
Ricresce.
Nell'arco
di una settimana sarete tutti più tranquilli. Immagino.
Buon lavoro Salvini.
Esatto.
Il suo parere vale più di quello degli altri. Arrivederci
Matteo Salvini,
grazie.
A presto.
8:58 minuti, termina qui questa puntata di Non Stop News e ringraziamo in regia a Milano Ricky Aristarco e poi
Pio Ingegno naturalmente. Chi c'è con voi invece in Sardegna?
Nicola Spilotros, Paolo Riccomi dalla sede di Roma dove ci ha seguito anche Maria Paola Raiola in redazione. Da Milano grazie a Giusile Grenzi.
Ciao, grazie a Luigi Santarelli, Massimo Ligure, Enrico Galletti. Ci troviamo domani puntuali, sempre più abbronzati voi, mi raccomando.
Puntuali, ci lavoriamo
ci
oggi.
Proviamo.
Buona giornata a
ciao,
tutti.
Buona ciao. Giornata.